parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è interpersonale. È interpersonale.
E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia, che dopo una buona e salutare vacanza riprende oggi le sue trasmissioni. Come sempre dedichiamo le nostre trasmissioni a Gabriella, ovviamente, Mario, Salvatore e a tutti, tanti i compagni che non sono più con noi, ma che hanno creduto con noi e continuano in un certo modo, un modo forse diverso, in un mondo migliore che metta fine al dominio per renderci liberi di essere ciò che siamo, libero di vivere una vita in cui sia possibile praticare l'amore per la giustizia, in cui sia possibile vivere in pace. E intanto, diciamo, il nuovo anno sociale, chiamiamolo così, è cominciato per noi il primo e il 2 settembre con Renoise al Parco Schuster, con quel bellissimo parco che sta vicino a San Paolo, con incontri, spettacoli, laboratori, concerti. E Renoise è un sogno che è diventato realtà grazie, posto bellissimo tra l'altro, grazie alla Roma, la Roma antifascista, che ogni anno si stringe e si auto-organizza per ricordare Renato Biagetti, che venne ucciso a 26 anni in un agguato fascista. Ci sono state tantissime variegate iniziative. Tra le numerose che ci sono state, c'è stato la mattina di sabato 2, il seminario che ha avuto come tema, un seminario perché poi ce n'è stato un altro sulla scuola, che ha avuto come tema quale sanità, per quale salute, e che ha ripercorso in particolare il pensiero di Giulio Maccacaro, di Laura Conti e molti altri nella costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, servizio che purtroppo adesso viene chiamato, diventato sistema, e che sta andando sempre più verso la mercificazione della salute. E poi nel pomeriggio ci sono stati laboratori, giochi come la corsa agli ostacoli sull'IVG, organizzato dal coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio. Giochi, laboratori e riflessioni per pensare anche all'accesso alla salute riproduttiva. Ecco, vi leggo anche un po' qual era il pensiero che stava dietro, no, a questi laboratori. I laboratori hanno voluto un po' ricondurre il pensiero sull'accesso alla salute riproduttiva, pensato come accesso alla conoscenza dei suoi organi, come cura delle sue patologie e disfunzioni. Questo è stato uno dei carinissimi laboratori, come acquisizione di consapevolezza del proprio essere e soprattutto come scelta di affrontare o meno l'esperienza della genitorialità. È un percorso, poi abbiamo fatto, c'è stato appunto questo percorso a ostacoli ben delineato per controllare i corpi e normare l'unico potere che il patriarcato non potrà mai conquistare completamente. E potremmo quindi dire che la libertà di autogestire il proprio corpo sia specchio della libertà che la società tutta vive in generale. E va da sé che, pur avendo una legge, la 194, che depenalizza l'interruzione di gravidanza, da un lato ci stiamo scontrando con tutti i suoi limiti, previsti, che molti erano previsti, e non previsti dal transfemminismo che sognava un accesso all'aborto libero, sicuro e gratuito. E dall'altro assistiamo al suo depotenziamento e alla sua altrettanto costante messa in discussione da una prospettiva solo che reazionaria, che da 40 anni acquisisce sempre più fondi e poteri, piazzando e favorendo le carriere di obiettor di coscienza all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e all'interno delle istituzioni. In questo senso l'attuale governo è un dipinto perfetto di spregevoli organizzazioni che sfumano da Comunione e Liberazione a più moderni pro-life, che appunto di life hanno veramente ben poco. E questo fa sì che l'accesso alla salute riproduttiva in tutte le sue forme sia qualcosa da un lato da potenziare e dall'altro da continuare a difendere. E per manifestarlo il coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, i consultori che rimangono nonostante le chiusure dei servizi per mancanza di fondi, ha realizzato un gioco collettivo, come dicevamo prima, e corale per vedere, toccare, sperimentare e superare assieme ogni ostacolo cui una persona potrebbe incappare durante il suo percorso di scelta. E poi dall'obiezione di coscienza ad una sanità pubblica in agonia, dall'esclusione discriminatoria delle soggettività LGBTQ+ dai servizi, allo smantellamento dei servizi stessi, sono tante appunto le situazioni di violenza ostetrica e istituzionale che una persona può subire anche nei momenti più delicati, e saperli riconoscere aiuta ad evitarli, ma soprattutto ad affrontarli. E appunto Renoiz, sabato 2 settembre, appunto nel pomeriggio, si è giocati, unita per sorridere e tessere un legame di complicità mentre appunto ci organizziamo per lottare tutto insieme. E quindi c'è stato anche il laboratorio delle erbe alleate dalle donne nel ciclo mestruale a cura di Barraschilo. È un laboratorio che ci ha condotto alla riscoperta delle erbe alleate delle donne e come usarle contro i principali disturbi del ciclo mestruale strettamente connesso alle fasi lunari. E alla fine di questo viaggio che si è fatto durante questo laboratorio e tutte insieme, ognuna appunto ha composto e portato via con sé una tisana alleata. Ovviamente insomma noi un po' più vecchie ci siamo prese quelle che aiutano a combattere l'osteoporosi, oppure ci siamo prese quelle contro la cistite, e insomma ognuno ha preso qualcosa da queste erbe a seconda delle proprie necessità. È stata un'esperienza molto carina, appunto, che sarà altrettanto carino e interessante affrontare appunto con più tranquillità e ancora più approfondimento magari anche in altri momenti. E poi c'è stata anche la condivisione dell'esperienza del Menarca attraverso alcune letture del libro, un carinissimo libro dal titolo Libera, Libera dal ciclo, di cui probabilmente potremo che avremo anche modo di leggere con voi, un libretto delizioso di Flavia Fazzi con le illustrazioni di Virginia Taroni, che dice appunto la nuova avventura di Libera, questa bambina diventata, che sta diventando grande, che parla di quell'incredibile, meraviglioso ma terribile sconvolgimento che è il ciclo mestruale, una rivoluzione per ogni ragazza. E questa è una storia per aiutare ad affrontare quel momento là, quando tutto all'improvviso accade. Ma forse questo appunto è un libro per bambini, ragazzi, padri, fratelli, maschi, insomma, perché come dice Futura, la protagonista del libro, sfondiamolo sto sessismo, andiamo oltre. Ed è stato molto carino perché si sono lette alcune pagine del libro e si sono condivise, no? Sarà molto bello condividere questa esperienza sempre molto molto emozionante, molto particolare, no? del Menarca, e lo si è condiviso tra donne giovani, mamme, nonne, donne comunque che hanno avuto questa esperienza e come poi se la sono vissuta, un'esperienza certamente di crescita piena di paura, di paure, ma insomma bella da condividere tutto insieme. E a proposito di ragazzo, oggi state ascoltando solo purtroppo per voi la mia voce, perché Graziella è con un ragazzo del condominio di Via dei Sabelli, gli attori del condominio di Via dei Sabelli, per le prove dello spettacolo teatrale dal titolo Tutti, Tutte Dentro, a cui ovviamente siete invitati l'11 o il 12 settembre alle ore 20:30 a Giardino Verano, qui sempre qui a San Lorenzo, insomma un'esperienza come al solito molto molto carina, e vi abbiamo detto tante volte da questa radio quanto appunto è importante l'esperienza del, di un laboratorio teatrale per tutti, insomma a prescindere, a grandi, adulti, bambini e soprattutto per ragazzi e adolescenti che hanno veramente tanto bisogno di condividere, di esprimere, di essere ascoltati, di esprimere i propri desideri, i propri bisogni, i propri sogni, di conoscere quelli che sono anche le parti di se stesse più nascoste, perché poi l'attore un po' fa questo, no? Tira fuori aspetti di sé che spesso mette un po' più all'angolino, e magari perché nella vita magari è costretto ad usare altre parti di sé, no? E poi conoscere anche l'espressione del come il proprio corpo si esprime, no? Quando deve si trova di fronte ad emozioni particolari, a sensazioni, emozioni, pensieri, insomma un'esperienza davvero ricchissima, e magari ve ne riparleremo appunto lunedì prossimo, sempre da questa radio, lunedì, appunto il giorno in cui poi ci sarà, tra l'altro, questo spettacolo, appunto ci sarà l'11, il 12 alle 20:30 a Giardino Verano. E a proposito, insomma, vi abbiamo parlato di tutte le attività, le iniziative che ci sono state a Renoiz, e a proposito di salute mentale, mi fa piacere proporvi un articolo di Sarantis Tanopoulos tratto da un bimensile di Medicina Democratica. E è molto interessante, si intitola La salute mentale è un diritto di tutti, ripensiamo il servizio che mo viene chiamato Sistema Sanitario Nazionale. L'articolo, questo Sarantis Tanopoulos, è un analista di training della Società Psicanalitica Italiana e scrive: la prospettiva dell'umanizzazione della cura è stata abbandonata e si è tornati alla logica della istituzione totale rivisitata. La reclusione delle persone sofferenti in mere esistenze diagnostiche, costruite in funzione di trattamenti farmacologici sintomatici. Le ricerche scientifiche che mostrano l'uso eccessivo, inappropriato dei farmaci, che soffoca insieme ai sintomi anche la persona e indicano la possibilità concreta di un loro uso accurato sono ignorate. I servizi per i bambini e gli adolescenti sono palesemente inadeguati. La psicoterapia, intesa come elaborazione soggettiva del dolore, valorizzazione dei desideri e dei sentimenti, e strumento di riappropriazione dei propri spazi di vita e di ripristino di legami affettivi personalizzati, è in declino, io direi è in grande declino, perché ormai di psicoterapia purtroppo nel pubblico non si parla quasi più, e lo dico perché appunto sottolineo queste considerazioni, lo dico anche proprio per esperienza personale dei miei 40 anni di lavoro alla neuropsichiatria infantile, sottolineo questo che dice Tanopoulos, perché appunto la psicoterapia, quando dice che la psicoterapia è una elaborazione soggettiva del dolore, una valorizzazione dei desideri, dei sentimenti, uno strumento di riappropriazione dei propri spazi di vita e di ripristino di legami affettivi personalizzati e tanto, tanto altro, che non va abbandonata, va incentivata. Poi può anche essere necessario che sia accompagnata da supporti farmacologici, ma questi ultimi non possono certo sostituire, no, del tutto invece quest'altro approccio ai bambini e agli adolescenti in difficoltà, ma anche gli adulti ovviamente. Nell'intero ammontare dei trattamenti, continua l'articolo di Tanopoulos, erogati dai servizi pubblici, le psicoterapie rappresentano, infatti lo dicevo, rappresentano un misero 6%. Il lavoro del reinserimento nella sua comunità di chi soffre, lavoro complesso che richiede energie creative importanti, tende a ridursi in assistenza materiale. La riforma psichiatrica del 1978, che ha ridato dignità di cittadinanza e diritto alla soggettivazione della propria vita al cosiddetto paziente psichiatrico, sino ad allora non considerato neppure un soggetto giuridico, è sotto attacco, nonostante le dimostrazioni di qualità provenienti da quei servizi che ne applicano lo spirito in modo innovativo da più di 40 anni. La relazione terapeutica si è chiusa nel rapporto assistenziale a senso unico tra curanti e curati, spesso affidato a una logica algoritmica, invece di essere costruita nell'ambito della reciprocità, dello scambio affettivo e mentale tra pari. L'attuale stato delle cose favorisce la spersonalizzazione dei vissuti, sia degli operatori, sia delle persone sofferenti, e tende a creare un clima depressivo, emotivamente povero, negli spazi della cura. Ecco, pure questo della... apro una piccola, ma che poi in realtà è una grande parentesi, della spersonalizzazione dei vissuti degli operatori. Anche questa è una cosa molto grave che si sta verificando, ma questo non solo nei contesti di psichiatria, ma in genere anche nei contesti di cura, negli ospedali, soprattutto nelle RSA, negli ambulatori, ma un po' parecchio, in tutti i servizi pubblici, anche nella scuola, no? In cui l'operatore che si trova costretto a lavorare in condizioni di lavoro difficili, con pochissimi colleghi a fianco col quale poter condividere e poter fornire una qualità di assistenza più accurata, più particolare, più ricca, più pensata, e non lo può più fare perché poi è costretto a farlo in condizioni di lavoro difficili, pochissimo personale, quindi tutto quello che si fa velocemente, non si sta più attenti all'ascolto dei pazienti, all'ascolto degli studenti e via dicendo. E questo veramente provoca un abbrutimento che in alcune situazioni è veramente molto serio anche degli operatori. Insomma, io mi è accaduto veramente, a parte che l'ho vissuto personalmente negli ultimi anni, ma da ex colleghi o da insegnanti, amici insegnanti, o da persone che lavorano, ad esempio, nelle RSA. Insomma, ho conosciuto lavoratori in Milano che stanno in condizioni delle RSA. Se ho tempo vi leggo un articolo, ma semmai la volta prossima, molto, in condizioni molto brutte, in cui veramente il lavoratore si sente abbrutito perché fornisce un'assistenza che ormai non è più umana, perché c'ha dei minuti a disposizione che sono quelli e non oltre, per poter dedicare una parola, uno scambio di pensiero, no? Di emozioni e con gli anziani, ma anche di capacità di osservare, stare più vicino a un bambino a scuola che sta in difficoltà, o a un adolescente in difficoltà che ha bisogno veramente di essere ascoltato. Ecco, appunto, dicevamo con l'articolo di Tanopoulos, questo analista di training della Società Psicanalitica Italiana, l'attuale stato delle cose favorisce la spersonalizzazione dei vissuti, sia degli operatori sia delle persone sofferenti, e tende a creare un clima depressivo, emotivamente povero, negli spazi della cura. È tempo che tutte le forze riformatrici che considerano il pensiero e la prassi della cura psichica pubblica come strumenti critici di costruzione solidale e democratica della vita cittadina si uniscano per offrire un'alternativa solida, concreta alla stagnazione in atto, per riproporre un approccio al dolore psichico fondato sul dialogo tra saperi che si confrontino tra di loro in modo paritario. È necessario uscire da un regime improduttivo, culturalmente e clinicamente settoriale, per affermare il pluralismo scientifico dell'approccio multidisciplinare. no, quando diciamo spesso, appunto, anche da questa radio, che non si possono curare le persone soltanto con i farmaci, no? Ma esiste il farmaco, esiste il colloquio, il dialogo, esistono i laboratori di riabilitazione, esistono le arti terapie, insomma c'è tanto, tanto da poterci inventare per stare accanto, no? E permettere la crescita alle persone che sono in difficoltà. Il lavoro multidisciplinare, continua l'articolo, deve tornare a essere l'elemento portante dei dispositivi di cura, a partire dalla valorizzazione del lavoro dell'equipe territoriale, fulcro dell'intero sistema della salute mentale e luogo in cui integrano tra di loro le diverse modalità di cura. Dicevamo, appunto, sempre leggendo l'articolo di Tanopoulos, questo analista di training della Società Psicanalitica Italiana, dicevamo che il lavoro multidisciplinare deve tornare a essere l'elemento portante dei dispositivi di cura. Come? E a partire dalla valorizzazione del lavoro dell'equipe, perché il lavoro d'equipe per fortuna si fa in molti luoghi, no? In cui ci si occupa di cura, ma non in tutti, per esempio facendo le assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori, abbiamo constatato che non in tutti i consultori, per esempio, si fa un lavoro d'equipe, insomma il lavoro d'equipe è fondamentale, primo in tutti i posti di lavoro in assoluto, ma in particolare nei luoghi di lavoro dove veramente si ha a che fare con tutta l'umanità, no? con l'individuo, e non si può fare a meno di figure professionali diverse, no? da quelle classiche. Quindi, a partire dalla valorizzazione del lavoro dell'equipe territoriale, fulcro dell'intero sistema della salute mentale e luogo in cui integrano tra di loro le diverse modalità di cura. Quale modalità? Il trattamento farmacologico mirato e critico, che è funzionale al contenimento dell'angoscia acuta, invasiva e della depressione. Esso deve essere coadiuvato da un lavoro paziente di sostegno relazionale e di accoglienza umana del dolore. Devono essere accantonate le pratiche coercitive e violente di contenimento fisico e dell'agitazione psichica. Tra l'altro, in uno dei lavori che, se abbiamo tempo, vi leggerò, insomma, un operatore diceva, tra l'altro, la violenza non è soltanto quella del contenimento fisico, ma spesso la violenza è anche l'indifferenza, no? dell'altro, dell'operatore che sta accanto e non ascolta, non si occupa di chi sta male. E poi la cura, ispirata alla teoria e alla clinica psicoanalitica psicodinamica e ai principi fenomenologici nelle sue varie forme, individuale, di gruppo, di coppia, che promuove il lavoro di trasformazione psichica necessario al ritorno in gioco della soggettività desiderante. E poi la terapia delle relazioni, che usa principi sistemico-familiari, e la terapia cognitivo-comportamentale. Il lavoro di integrazione socioculturale nella comunità in cui si vive, che richiede una competenza specifica delle dinamiche psichiche e sociali della collettività, una grande sensibilità umana e una collaborazione costante con le istituzioni e con gli ambienti della cultura, della letteratura, del teatro, del cinema, dell'arte. Tali ambienti hanno una funzione preziosa nella costruzione della comunità, nell'evoluzione della sensibilità collettiva, nella configurazione delle reti condivise di significazione dell'esperienza, che creano un senso di identità aperto alla differenza, all'alterità, non chiuso in se stesso. E poi il lavoro di prevenzione, basato sulle diagnosi precoci, sulla valorizzazione dell'intervento psicopedagogico e della psicoterapia dei bambini e negli adolescenti, sull'individuazione di realtà familiari fragili, sugli interventi di sostegno in ambienti sociali vulnerabili, colpiti da fenomeni di degrado nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, la partecipazione attiva e organizzata degli utenti con problemi di salute mentale che portano il contributo della loro soggettività al processo di cura.
Vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca. Essa amargura do meu peito, ó, vem, arranca. Dá-me o luar de tua compaixão. Ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. Em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar, a soluçar, cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim.
Ecco, leggevamo l'articolo prima di questa breve pausa musicale di Tanopoulos, analista di training della Società Psicoanalitica Italiana, appunto, che sottolinea tra le varie cose che abbiamo letto l'importanza del lavoro di integrazione socioculturale nella comunità in cui si vive, che appunto richiede competenza, una competenza specifica delle dinamiche psichiche e sociali della collettività, che richiede una grande sensibilità, una sensibilità umana, una collaborazione costante con le istituzioni e con gli ambienti della cultura, dicevamo, no? Della letteratura, del teatro, del cinema, dell'arte, di farla, di fare arte, no? Di fare cinema, di fare teatro, come appunto stanno facendo oggi i ragazzi del condominio di Via dei Sabelli. E appunto questi ambienti hanno una funzione preziosa, molto preziosa, nella costruzione della comunità, nell'evoluzione della sensibilità collettiva, nella configurazione appunto di reti condivise di significazione dell'esperienza, che creano un senso di identità, no? Aperto alla differenza, all'alterità, non chiuso in se stesso. E parlavamo di lavoro di prevenzione, che è basato sulle diagnosi precoci, sulle valorizzazioni dell'intervento psicopedagogico e della psicoterapia dei bambini e negli adolescenti, sull'individuazione di realtà familiari fragili, sugli interventi di sostegno in ambienti sociali vulnerabili colpiti da fenomeni di degrado nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli ospedali. E si sottolineava, diciamo, la partecipazione attiva e organizzata degli utenti con problemi di salute mentale, che portano il contributo della loro soggettività al processo di cura. E la centralità dell'equipe territoriale è sostenuta dal principio che la persona sofferente deve essere presa in cura nella comunità in cui vive e sostenuta nel suo diritto di farne parte. L'equipe richiede una buona formazione specialistica di partenza in tutte le sue componenti e l'equiparazione in termini di carriera e di responsabilità nella cura tra chi è laureato in psicologia e chi è laureato in medicina, senza tralasciare il ruolo determinante delle altre professioni coinvolte nella presa in carico: assistenti sociali, infermieri, tecnici della riabilitazione, cooperatori del privato sociale. E poi chiaramente dobbiamo parlare di formazione continua, no? di tutto questo personale che non sempre viene fornito, che spesso è diventata una formazione continua a pagamento, che laddove esistono cooperative, che purtroppo le cooperative ormai gli ospedali sono quasi so tutta cooperativa, se non so tutte cooperative quasi, e non forniscono questa possibilità di formazione, e questa è una cosa molto grave, soprattutto quando si lavora in ambiti così particolari, così delicati. L'equipe tuttavia scrive sempre Tanopoulos: la somma delle competenze che la compongono non è un'attività poliambulatoriale, non si identifica con una sede, ma la sua funzione si diffonde nel territorio ed eccede la sua composizione in due sensi. Da una parte include nel suo lavoro il gruppo dei pazienti, i loro familiari, le forze culturali e sociali con cui interloquisce, e dall'altra amalgama tra di loro i diversi vertici che ospita nel suo interno, creando una prospettiva unitaria, un lavoro di cura coerente. L'equipe non è tuttavia luogo di formazione e di ricerca, solo luogo di formazione e di ricerca permanente. Promuove la ricerca psicodinamica, psicanalitica, cognitivista, comportamentista, fenomenologica, relazionale, sociale, epidemiologica. Si avvale dello studio neuroscientifico delle relazioni umane e dello studio rigoroso del trattamento farmacologico. La verifica deve essere basata su dati rigorosi che stabiliscono se vi è corrispondenza tra i parametri che definiscono l'obiettivo della cura e i risultati effettivamente raggiunti. La corrispondenza deve essere leggibile e verificabile da una prospettiva indipendente rispetto all'approccio di cura studiato, per dare indirizzo a un approccio centrato prevalentemente sulla qualità della vita, lo sviluppo dei legami affettivi, della creatività e della libertà di espressione personale, e a uno mirato prevalentemente al contenimento dell'angoscia. Il diritto alla salute mentale, continua nel suo articolo Tanopoulos, è fondamentale e ha un enorme valore politico per la democrazia. Investire fortemente nella salute mentale è necessario alla costruzione di una società democratica, equa e garante di una buona qualità di vita. L'investimento in termini di risorse economiche e di impostazione organizzativa va fatto in modo ragionato e lungimirante. Non è estemporaneo se si vuole davvero cambiare prospettiva, e deve dare assoluta priorità al servizio pubblico. Senza il suo buon funzionamento, l'intero sistema di cura psichica va in crisi. E quindi c'è un progetto scientifico, culturale e politico sulla salute mentale che punta all'umanizzazione della cura psichica, perché il dolore acuto, destrutturante, possa essere contenuto senza eccessi di sedazione, perché si eviti la sua sorda cronicizzazione, perché le emozioni e i pensieri di chi soffre abbiano ascolto e rappresentazione, perché il soggetto lacerato, ma vivo, resistente nonostante tutto, ritrovi il suo posto di cittadino nella vita lavorativa, culturale e politica, perché si riappropri della sua espressione creativa. Questa, conclude l'articolo, non è un'utopia, è una spinta vitale, una scelta civile, la sofferenza a cui siamo tutti esposti può essere alleviata, elaborata, trasformata in desiderio di vivere. E appunto queste non sono solo parole, anche perché sono parole scritte da chi ha avuto anni di esperienza in questo senso, e devo dire veramente che chi ha esperienza può dire che effettivamente è così, che spessissimo è l'ascolto, no? Il prendersi cura totalmente che fa la differenza. Poi a volte l'ascolto non basta, a volte ci sono soggettività diverse, ognuno ha necessità e appunto bisogni e aspettative diverse, però dall'ascolto si deve partire, perché è fondamentale. Io lo dico sempre, insomma, sono rimasta, mi meravigliavo sempre, perché a volte capitavano dei ragazzi con i genitori che venivano, magari stavano nei gruppi riabilitativi, diciamo, o con gli altri ragazzi, si giocava, si parlava, si facevano attività di vario genere, poi faceva i colloqui, e la dottoressa mi riferiva che il ragazzo diceva: io adesso sto bene. Oppure il genitore diceva: ma è cambiato, sta bene. E noi, io e la dottoressa, ci guardavamo dicendo: vabbè, ma in effetti, ma che abbiamo fatto? E l'avevamo ascoltati, e questo evidentemente in quel momento era fondamentale per il figlio e per i genitori e per i loro genitori, per sapere appunto che cosa stava succedendo, no? Per potersi orientare meglio. Poi certo non è sempre così semplice, non è sempre così facile, ma già questo è un primo grande passo che va fatto. E andando un pochino più sul politico, sul concreto, anche quello che abbiamo letto prima è ovviamente politico e fondamentale, e vi leggo quest'altro articolo, un articolo di Riccardo Ierna della cooperativa di comunità Nui di San Vito dei Normanni, che scrive qualcosa sulla salute mentale tra prevenzione e assistenzialismo, uno sguardo alla realtà italiana dopo la riforma. E la precede, fa scrivere un articolo di Giulio Alfredo Maccacaro, appunto una persona di cui si è parlato, che ha dato un grandissimo contributo alla realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale insieme a molti altri, e di cui si è molto parlato nel seminario che si è avuto sulla salute a Renoiz. E questa è la frase che precede l'articolo: è nell'accettazione passiva del carattere naturale delle condizioni di vita degli uomini che la medicina muove i primi passi e consolida la natura del suo intervento. Guardando al presente, scrive Riccardo Ierna, credo sia utile partire da una constatazione di fondo. La salute mentale dei servizi è oggi più un fatto amministrativo che sociale, più una rendita economica, questo è terribilmente vero purtroppo, che un progetto di prevenzione e promozione della salute, più un dispositivo manageriale di gestione e smistamento dello cosiddetto scarto sociale, no? E che un lavoro collettivo di rimessa a valore, sempre tra virgolette, delle diverse soggettività sofferenti e problematiche che affollano le nostre periferie sociali. Quindi appunto questa constatazione che ormai ci si è accorti, purtroppo i soliti furbi, la salute mentale, ma un po' tutta la salute purtroppo, è diventata una rendita economica per i privati, no? A cui il servizio pubblico continua a fornire incentivi a iosa. Ma non si può comprendere l'evoluzione dei servizi di salute mentale negli ultimi 40 anni se non si tiene conto di un fatto fondamentale, eppure dato colpevolmente per scontato dagli stessi promotori della riforma, e cioè che la salute mentale italiana nasce e si sviluppa all'interno di una riforma sanitaria che ne connota ab inizio il destino normativo, organizzativo e operativo. Una riforma fortemente condizionata dall'evoluzione economica, politica e sociale del Paese già in atto alla fine degli anni 70 e caratterizzata da una lenta ma inesorabile regressione che determinerà nel tempo un indirizzamento programmatico in antitesi proprio a quei principi universalistici e costituzionali contenenti nella stessa legge 180. Penso, scrive sempre Riccardo Ierna, penso in particolare alle vacue promesse di una integrazione sociosanitaria nei fatti mai concretamente realizzata e alla pericolosa assimilazione del disturbo mentale a tutte le altre malattie. Omologare la psichiatria alla medicina, la sofferenza mentale alla malattia, cioè il comportamento al corpo, senza valutarne le conseguenze epistemologiche, è stato il più grave errore politico compiuto dai promotori della legge nel determinare il futuro dell'assistenza psichiatrica pubblica nel nostro Paese. Venendo al presente, infatti, non si può fare a meno di notare alcune aporie piuttosto evidenti, dalla gestione della crisi acuta, affidata oggi a vere e proprie divisioni psichiatriche nell'ospedale generale, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, una cosa vietata dalla stessa legge di riforma, a un trattamento sanitario obbligatorio gestito esclusivamente dal comparto ospedaliero e utilizzato come valvola di sicurezza sociale, piuttosto che come dispositivo extraospedaliero di tutela dei diritti delle persone in fase di scompenso acuto o di grave sofferenza esistenziale e sociale, a una riabilitazione psicosociale affidata a quelle che un tempo erano definite strutture intermedie, cioè istituzioni transitorie di avvio del percorso riabilitativo, divenute oggi delle strutture assistenziali di intrattenimento e di gestione occupazionale della sofferenza post-acuzia. Ma anche alla formazione degli operatori, all'insegnamento di una medicina e di una psichiatria lasciate in dote alle istituzioni accademiche, alle baronie universitarie, a un sistema di apprendimento che forge anzitutto dei gestori professionali di problemi, deficit, sintomi e malattie, piuttosto che dei promotori e costruttori di benessere sociale. E viene da chiedersi quanto sia difficile oggi cambiare la domanda di salute dei cittadini, ormai abituati a una mediatizzazione esasperata del bisogno di salute, in un contesto normativo che lascia alle sole aziende sanitarie locali la gestione amministrativa dei servizi e alle autonomie regionali la privatizzazione di porzioni sempre più ampie di servizio pubblico, no? Quindi immaginatevi quando finisce la fase acuta, come poi le famiglie, no? La persona che ha avuto questo problema deve fare ricorso al privato, no? Quindi laboratori privati, quindi che a volte, pure se sono accreditati, comunque sia i soldi li devi sganciare, e in questo periodo per chi campa con uno stipendio di 1.000, 1.100 euro, 1.200 euro, vai a pagare dei soldini tipo 200-300 euro per un laboratorio che sai essere prezioso, no? per tuo figlio o per tuo fratello, tua sorella, insomma, o per la tua compagna, la tua persona cara. Quindi appunto questo dare, no? La gestione sempre più ai privati. Una sanità che affida a professionisti sempre più specializzati e sempre meno in grado di interagire con i propri pazienti, la gestione della loro carriera sanitaria o psichiatrica, ma tra virgolette ovviamente, ma penso soprattutto all'arretramento della politica e degli amministratori nella gestione della salute pubblica, alla corruzione e al clientelismo che fanno da sfondo ad aree molto estese dell'organizzazione sanitaria. E in questo scenario mi chiedo di quale salute mentale e di quale prevenzione oggi avremo bisogno. L'economia politica della salute mentale è infatti la cartina di tornasole degli attuali governi neoliberali occidentali. Che si parli di salute mentale, che si tengano convention internazionali sul tema dei diritti civili dei cittadini con disturbo mentale o si istituiscano giornate mondiali sulla salute mentale, ha relativamente poca importanza. La politica economica dei decisori è quella che determina l'attuale organizzazione dei servizi, la ricaduta sull'utenza e sulla sua capacità di incidere sulle politiche sanitarie. Per quanto ce la vogliamo raccontare, dopo più di 40 anni, il potere è ancora saldamente in mano agli psichiatri e ora anche ai desolati curatori fallimentari della riforma, legati alle sempre più mutevoli e variopinte consorterie politiche e istituzionali. E mentre da più parti, e un po' tardivamente, si urla allo scandalo delle contenzioni, dei reparti chiusi, dei CSM ambulatoriali, della residenzialità pesante e della morte di una salute mentale territoriale ormai incalzata dal ritorno della violenza psichiatrica, l'improduttività residuale del malato, tra virgolette, di mente, oggi denominato retoricamente utente dei servizi, è già stata recuperata attraverso il meccanismo neoliberale di cooptazione delle famiglie e degli assistiti nella filiera dei servizi e dei DSM. Si pensi in particolare al movimento del recovery, alle forme di advocacy e di professionalizzazione dell'utenza, che già da 20 anni ormai animano lo sterile dibattito italiano sulla possibilità della cittadinanza di incidere sulle politiche pubbliche e sulla trasformazione dei servizi, e a quanto illusoriamente si continui a pensare che questa strada, già sperimentata e fallita in altri paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e anzi perfettamente funzionale alle loro politiche governative di impronta neoliberale, possa davvero cambiare le sorti della salute mentale italiana. Politiche che foraggiano uno sterile e velleitario attivismo sui diritti civili a fronte di una grave deresponsabilizzazione sociale e politica sui diritti sociali. In un tale scenario risulta davvero difficile poter immaginare un lavoro di prevenzione primaria attraverso i servizi. E allora che fare? Io credo che oggi la salute mentale, io credo sempre Riccardo Ierna, io credo che oggi la salute mentale abbia senso solo come lavoro realmente preventivo, nel senso indicato da Giulio Maccacaro. Egli distingueva una medicina preventiva che agisce sulle cause ambientali, sui ritmi di lavoro, di produzione, di alienazione sociale, da una medicina predittiva che agisce ex post e che si identifica oggi con quella che viene comunemente denominata diagnosi precoce. Così oggi potremmo distinguere una salute mentale preventiva che dovrebbe agire sulle cause del disturbo mentale, cioè su tutte quelle condizioni materiali, biologiche, psicologiche e sociali che impediscono l'accesso ai diritti costituzionali fondamentali e al pieno sviluppo della personalità umana, da una salute mentale predittiva che si esaurisce nella diagnosi precoce, nei trattamenti mirati, standardizzati, nello studio e nella ricerca di una, tra virgolette, malattia intesa come dato ineliminabile e adialettico con cui convivere e che lavora esclusivamente sul miglioramento delle skills e delle performance individuali. In questa prospettiva, la domanda cruciale che si pone oggi è la seguente: è ancora possibile promuovere una salute mentale preventiva attraverso i servizi? Io credo di no. perché oggi la politica delle aziende sanitarie va nella direzione completamente opposta a quella di un lavoro di prevenzione primaria sul territorio. Perché qualsiasi tentativo di invertire questa tendenza non è più accompagnato da una coscienza, da un'azione politica collettiva forte dei professionisti, degli amministratori e della cittadinanza come categoria specifica del settore psichiatrico. Perché i vecchi strumenti del lavoro antistituzionale, deistituzionalizzazione dei servizi, cooperazione e impresa sociale, azione rappresentativa e politica intra ed extra istituzionale, hanno perduto la loro spinta propulsiva e annaspano tra una monumentalizzazione storica delle esperienze esemplari ormai inutilizzabili e una managerializzazione della politica e della pratica nei servizi che sposta sempre più lontano il focus della questione psichiatrica ed è perfettamente funzionale ad un governo neoliberale che ne indirizza le linee programmatiche, ma soprattutto perché, nonostante il percorso di maturazione politica, sociale e professionale che ha condotto alle riforme, non si è voluto rimettere in discussione il nodo fondamentale del problema psichiatrico, le basi epistemologiche della medicina e dei suoi istituti di potere. Una medicina che ancora oggi di fatto costituisce lo scheletro ideologico di tutta l'organizzazione sanitaria e psichiatrica nel loro complesso. In questo senso non convincono pienamente alcune soluzioni proposte recentemente da Ivan Cavicchi, perché danno per scontato e acquisito un avanzamento della medicina e della scienza, nonostante gli enormi e indubbi progressi di questi ultimi decenni, ancora interamente immerse nei modi del potere politico, istituzionale ed economico e fortemente direzionate da una ricerca ancora molto dipendente dagli interessi economici delle grandi multinazionali di Big Pharma. E che te lo dica fa? Ma soprattutto non convince, per quanto suggestiva, la proposta di una rifondazione della salute mentale che passi esclusivamente da una riforma legislativa e strutturale della legge 180, una riforma delle prassi e degli ordinamenti giuridici dei corpi professionali, finendo per ignorare quasi completamente il ruolo della cittadinanza, della politica e degli amministratori nello stesso processo di riforma. Nella cultura della complessità, invocata più volte da Cavicchi, appare di rado il riferimento ad una reale compartecipazione che metta finalmente sullo stesso piano decisionale operativo tutte le componenti sociali e istituzionali coinvolte. E forse non a caso i temi della riabilitazione e della prevenzione, cioè il vero cuore di una salute mentale partecipata, sono lasciate sullo sfondo del volume, derubricate ad attività extra moenia, da immaginare e organizzare contestualmente alla grande riforma degli assetti ideologici, istituzionali e operativi ispirati dalla vecchia legge 180. Le categorie professionali e il sapere della nuova salute mentale riformata escono rafforzati da questa ipotesi di riforma, mentre sembra rimanere sempre più marginale il ruolo del sociale nella costruzione di un'alternativa politica alla risposta istituzionale e professionale.
Ed ora son felice, son contento e i miei giorni ridono con me. Ale!
Ma in che modo, continua Jerna in questo suo articolo, è possibile allora immaginare una salute mentale preventiva? Dalla mia esperienza, scrive, di operatore, posso dire che oggi si intravedono in diverse aree del paese delle realtà organizzative, sociali e comunitarie che possono fornire una prima embrionale risposta a questa domanda. Si tratta di forme di partecipazione dal basso della cittadinanza, capaci di sviluppare iniziative imprenditoriali, sociali, aggregative e politiche che riannodano tessuto sociale e aggregano fasce di marginazione marginalizzazione sociale e di disagio mentale diffuso, che non sono più intercettabili dal servizio pubblico, veri e propri esperimenti di mutualismo sociale e solidaristico. Essi pongono come aree transitorie, di prevenzione primaria e secondaria, gestendo e fornendo assistenza attraverso una fitta rete di ambulatori popolari e sportelli di informazione e orientamento a situazioni di indigenza sociale, di malattia, ma anche di sofferenza psicologica nelle fasce più svantaggiate e spesso più giovani della popolazione. Situazioni che i servizi pubblici territoriali, nella povertà operativa dei loro tempi contingentati e nella miseria istituzionale delle loro risposte preformate, non sono più in grado di accogliere e affrontare. Organizzazioni e iniziative messe in moto volontariamente anche da medici, psicologi, operatori sociali, rafforzatesi soprattutto nel periodo pandemico. Esse non pretendono di sostituire o vicariare il servizio pubblico, quanto piuttosto di offrire un modello alternativo di medicina e di salute, anche mentale, più adeguato ai bisogni e alle esigenze del territorio e della popolazione. Una medicina sociale di prossimità, in grado di calarsi nel cuore pulsante delle periferie sociali, dell'area settentrionale e del mezzogiorno, nei problemi quotidiani del degrado urbano, della disoccupazione e della cosiddetta devianza giovanile, della bassa scolarità e della dispersione scolastica, dell'indigenza e della povertà educativa sequestrate dalla piccola e grande criminalità urbana e rurale, attrezzandosi a dare piccole ma significative risposte cliniche e sociali e quindi politiche. Ma oltre a queste forme di mutualismo sociale e solidaristico, esistono anche altre esperienze di aggregazione, come i laboratori urbani, che attraverso iniziative di rimessa a valore di siti e complessi industriali dismessi e abbandonati, di cooperazione sociale e comunitaria, di impresa sociale e rivalorizzazione di temi come l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, la mobilità sostenibile, l'ecologia, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale e monumentale di una comunità, costituiscono già da sole dei potenziali servizi territoriali di prevenzione primaria della salute mentale. Di certo queste esperienze non sono immuni, come è già accaduto in passato, a diverse realtà del terzo settore, dal rischio di generare fenomeni di privatismo o di favorire situazioni di delega incontrollata che possono deresponsabilizzare ulteriormente il servizio pubblico o, peggio ancora, di alimentare circuiti economici di interesse privato. Per questo sarà importante capire come potranno svilupparsi e intersecarsi con il nuovo sistema di regolazione del rapporto pubblico-privato. Tuttavia, io credo che qualsiasi struttura dipartimentale di salute mentale, se opportunamente e adeguatamente coinvolta, potrebbe giovarsi della collaborazione con queste organizzazioni territoriali, non tanto, come spesso accade, per delegare loro impropriamente responsabilità che sono di competenza di un servizio pubblico, quanto per cogliere indicazioni importanti su come sta cambiando la domanda di salute dei cittadini e provare a dare una risposta non preformata ai loro bisogni emergenti, a patto che gli operatori, gli amministratori e la politica tornino a farsi garanti e interlocutori di questi processi sociali e di queste organizzazioni, piuttosto che strumentalizzarle o neutralizzarle, relegando la salute mentale a un modo del potere e dell'economia politica contemporanea. E questo è l'altro articolo interessante, appunto, che volevamo leggervi, e anche appunto vista la partecipazione e la riflessione che si era fatta durante il seminario che c'è stato a Renoize il 2 settembre, appunto seminario molto molto interessante e questione appunto su cui dovremo tornare, perché poi appunto quello che emerge fuori è l'importanza della partecipazione dal basso, no? su questi bisogni fondamentali come la salute. E poi appunto si parla di salute, di salute mentale, se ne parla molto meno, ma insomma purtroppo ecco questa deriva su cui stiamo andando va frenata, e va frenata anche questa immensa prateria che il pubblico sta regalando, che la politica sta regalando ai privati, no? una prateria in cui il privato può sguazzare quanto vuole, guadagnare quanto vuole, appunto a spese nostre, a spese dei cittadini, considerando poi che mentre un servizio pubblico dovrebbe pensare a tutto fino all'ultimo, no? Pensate all'autobus, un autobus dovrebbe andare, se finisce in un punto, però c'è una casetta che sta a 2 chilometri, due casette stanno, dovrebbe arrivare fino a là. Il servizio pubblico è questo, no? anche a rischio di andare un pochino in perdita, ma sicuramente tutto il privato ha l'obiettivo del guadagno, e l'obiettivo del guadagno fa sì che non la qualità non ci si pensa più, che è una cosa che purtroppo stiamo vedendo veramente con molto dolore, perché poi appunto è un assistere a questo atteggiamento, io direi proprio quasi di violenza, no? Ecco, se penso un po' a tutto, ma in particolare mi vengono in mente queste RSA in cui ci stanno sti vecchietti che ormai stanno lì e c'hanno pochi minuti di assistenza, che vengono imboccati uno vicino all'altro perché sennò non si fa in tempo, che non c'hanno uno scambio, una parola, una possibilità, no? di fare altro, insomma. È veramente bruttissimo, come brutto anche poi, e poi tra l'altro si comincia a parlare pure di contenimento, insomma, no? Manco di contenimento, ma di contenzione, che è una cosa ovviamente manco che lo dica fa, e neanche lo voglio dire, e chiaramente avendoci pochi minuti, perché i lavoratori, gli operatori messi a disposizione sono sempre più pochi, perché se no non si guadagna abbastanza, e chiaramente si deve tagliare, e chi ci va di mezzo, come purtroppo immaginiamo, siamo tutti noi, sono i cittadini. Poi certo, chi è ricco va dove gli pare, spende quello che gli pare, va dal privato e si caccia fuori le sue 200-300 euro per la visita medica, e quello che invece una persona, ma manco povera, ma dico anche una persona normale come tu, diciamo tra virgolette normale, con uno stipendio decente, effettivamente non si può permettere. Concludiamo e ci appunto aggiorniamo alla trasmissione prossima, però senza non ricordarvi che lunedì prossimo e martedì dalle 20:30 in poi il ragazzo del condominio di Via De Sabelli faranno uno spettacolo, come al solito, molto carino, gratis, sempre generosamente gratis, e sempre qui dalle parti di San Lorenzo al Verano, al Giardino del Verano, e vi aspettano dalle 20, sia lunedì sia martedì, dalle 20:30 in poi. Dopo le 23, poi dopo il loro spettacolo ci sono altri gruppi, molto, per cui vale la pena venire, molto simpatici, di cui appunto vi aggiorneremo nei giorni prossimi. E con questo un abbraccio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. Denominata diagnosi precomunitarie, completamente opposta. Distinguere una salute mentale con cui perché qualsiasi sul miglioramento che dovrebbe agire sull'accompagnato tale, cioè vari, forne oggi è la amministratori e della cittadinanza psicologica. È ancora possibile adesso i diritti costituiscono una salute mentale figa del settore psico della personalità mentale predittiva che si sa, io credo di no, perché oggi la politica precoce istituzionale sanitarie mirati standard completamente opposti e nella ricerca di un'analizzazione, perché qualsiasi impresa sociale con cui un miglioramento accompagnato intra ed extra istituzionale la loro attiva forte dei professionisti vari amministratori annaspano tra mentalizzazione e esperienze esemplari ormai inutilizzabili figa del settore psicone oggi è la storia della politica e della pratica nei servizi del lavoro antiste promuovere una salute mentale sui servizi analizzazione il focus della questione io credo di no perché oggi la politica è completamente opposta perfettamente funziona l'impresa sociale che ne, perché qualsiasi ma soprattutto nonostante il percorso di maturazione non è più accompagnato sociale e professionale condotto alle riforme intra e voluto rimettere in viva forza psichiatrica la loro epistemologica della medicina e amministratori tere una medicina di fatto figa del settore psico perché i vecchi strumenti del lavoro antistazione sanitaria deistituzionalizzazione dei servizi scienze esemplari impresa socializzabili veramente alcune della politica ed intra e la loro il focus della questione che danno per scontato perfettamente funziona un governo scienze esemplari rurale, che ne indubbi progressi ma soprattutto nonostante il percone della politica ed ancora interamente sociale e professionale non c'è il focus della questione politico istituzionale ed è perfettamente funzionale del problema neoliberale che ne insionate ma soprattutto logiche della medicina dagli interessi economici grandi multinazionali di sociale e professionale ma soprattutto non convince me non c'è vedere rifondazione della mentale del problema che passi esclusivi di fatto le basi logiche della medicina tanta l'azione sanitaria in questo senso non convincono per dire dei corpi di fatto costituisce lo scheletro da la mente l'azione sanitaria che danno per scontato e degli amministratori non convincono per questo processo di riforma invocata più volte nonostante gli enormi appare dire che danno per scontato azione che metta finalmente ancora interamente operativo sociali e istituti e fante gli enormi politico istituto ancora interamente il vero cuore dizionate politico istituto lasciate sullo sezionate dagli interità extrame dagli intrig far testualmente tutto non convince gli assetti ideologici istituzionali ispirati big far tutto non convince le categorie profil sapere della nuova salute mentale rifondazione della salute mentale che passi esclusivamente da una riforma legislativa della legge 180 una riforma delle prassi e degli orici dei corpi il ruolo del sociaci dei corpi il ruolo della cittadina alternativa della politica e degli istituzionali in riforma e degli amministratori nello stesso
sono contento
forma complessità invocata più volte da Cavicchi appare di rado il riferimento all'azione operativo tutte le componenti e istituti è possibile allora i temi della riabilitazione preventiva esperienza scrive il vero cuore di in diverse al vero cuore di, lasciate sullo sfida organizzativa de rubricità extramente lasciate sullo sorganizzare contestualmente unire una forma degli istituzionali e operativi ispirati a questa domanda cioè 100 età extramente le categorie profil sapere della nuova salute mentale riformata rafforzati danza che forma organizzare con te sempre più marci il ruolo del sociale alternativa politica aggregative poliistituzionale e istituzio sociale ispirati il disagio mentale le categorie proprio pubblico veri e propri esperimenti la salute mentale riformata sociale riforma come aree transitorie il ruolo del sociale azione primaria e alternativa politica istituzionale attiva esportarli di informazione orientata possibile allora di malattie dalla mia logica nelle fasce più svantaggiate situazioni che in diverse aree territoriali, nella povertà operativa e nella realtà organizzativa delle loro risposte preformate e accogliere, e che possono fornire. Ma insomma, Ierna, in questo suo articolo, messa in moto volontariamente, sensibile allora alla salute mentale, questa domanda. Dalla mia esperienza, rafforzanza in diverse nel periodo aggregative e politica organizzative annodano tessuto sociale e vicariare che possono fornire disagio mentale diffuso, di offrire abili dal servizio questa domanda, anche mentale, primo sociale, e si pongono come aree transitorie e della popolazione transitorie di prevenzione primaria e seguendo assistenza al cuore pulsante delle aggregative politiche, esportarli del mezzogiorno sociale, urgenza sociale, occupazione, la bassa scolarità e della nelle fasce più svanti di disagio mentale, situabili dal servizio, se questa è grande criminale nella povertà operativa rurale, sociale, risposte cliniche, e si pongono come la miseria istituzionale delle loro risorse, si funzione primaria e se mutualismo sociale accogliere e messe in moto esportarli di esperienze di aggregate anche da me a situazioni di indigenza sociale, ma anche di rafforzare le fasce più svantaggiate della popolazione, situazioni che iniziative nella povertà operativa nel periodo tempi contingentati e complessi industriali dismissionale delle loro risunitarie e vicariare e accogliere e messe in moto di offrire relazione sociale agli operatori sociali rafforzare nel periodo pandemico taggiate e vicariare psicologia quanto piuttosto di offrire e della popolazione la valorizzazione dell'unità con da sole dei potenziali servizi territoriali e della popolazione primaria della salute, cuore pulsante delle se non sono immuni, cuore pulsante delle del mezzogiorno e del mezzogiorno, del terzo settore, occupazione, la devianza giovanismo, la bassa scolarità e della povertà educativa, se questa è responsabilità rurale, risposte cliniche ancora, se questo e quindi politiche, mutualismo sociale, daristico, interesse privato, a dare picche risposte cliniche, iniziative, mutualismo sociale. Esistono anche altre importanti capire unitarie alle rivalorizzare come l'integrazione sociale le svantaggiate, tema di regolazione, ecologia, industriali dismessi, tutta la valorizzazione credo che qualsiasi unitaria mentale, di salute mentale di una comunemente coinvolta, integrazione sociale, della collaborazione dei potenziali svantaggi territoriali, ecologia, l'utilizzo di funzione primaria, la valorizzazione per delegare logistico ambientale di una comunità che sono di competenza dei potenziali sogliere indicazioni se non sono immuni, funzione primaria cambiando la domanda di salute a del terzo settore non pre se non sono immuni a del terzo settore a patto che gli operatori fenomeni di privatismo azioni di delega incontrollata tornino a deresponsabilizzare ulteriormente deresponsabilizzare ancora a questi processi ancora di interesse privato piuttosto che strumenti di interesse privato o per relegando la importante capire a un modo darsi con il nuovo sistema di regolazione contemporaneo porto pubblico tutto tema di regolazione articolo interessante struttura dipartimentale di salute e anche tuttamente coinvolta l'azione la riflessione mentale di salute azioni territoriali c'è stato a Renoi per delegare lo seminario molto molto responsabilmente coinvolta che sono di competenza cui dovremo tornare perché poi tanto per cogliere indicazioni su come stazione di salute azioni territoriali possa non per delegare lo bisogni emergenti che sono di competenza salute e cogliere indicazioni di salute di torni cambiando la domanda di salute parla molto meno ma è provata non prego ecco questa questi processi sono, va frenata anche questa tornino a farsi piuttosto che strumentatori di questi processi pubblico sta piuttosto che strumento relegando la salute mentale a un modo privato, a un modo del potere e contemporaneare quanto vuoi contemporaneo se è interessante leggervi anche dei cittadini la partecipazione la riflessione interessante che mentre un servizio dovrebbe pensare a tutto, c'è stato a Renoi leggervi anche vista questo, un autobus dovrebbe andare in azione, la riflessione seminario molto molto a 2 chilometri, punto su cui c'è stato a Renoi il servizio seminario molto molto distanza della partecipazione, punto su cui rischio di andare un, veramente i bisogni distanza della partecipazione il privato l'obiettivo la salute e i bisogni fa sì che non ha la qualità più che è una cosa salute e vedente con molto parla molto salute mentale parla molto punto è questo atteggiamento questa se penso qui stiamo andando va frenata anche questa questa RSA in batteria che questa pubblico stanno stivecchiando ai un pubblico sta privato quando hai pochi minuti quanto vuoi batteria in cui il privato può di uno vicino all'altro se che non hanno uno scambio una parola vuole guadagnare quanto vuoi dei cittadini mentre un servizio dei cittadini che mentre un servizio a tutto fosse un autobus dove a tutto si comincia a parlare se finisce in un manco di contenimento fosse un autobus 2 chilometri due cose ovviamente lo fa e neanche lo voglio dire e il servizio 2 chilometri due cose il servizio i lavoratori rischio di andare anche a rischio di andare un pochi perché se no non si guadagna ma sicuramente veramente tagliare chi ci va di mezzo privato l'obiettivo chi è ricco vado io privato spende quello che gli pare fa sì che non ha la qualità più che è una cosa l'obiettivo veramente con molto euro per la vita fa sì che non che invece appunto è più che è una cosa no stipendio se penso niente con molto questo è mettere concludiamo alla punto è però senza sanno sti vecchietto di quasi di che ormai se penso un po' queste poi sanno sti vecchietti i ragazzi c'hanno che ormai il ragazzo del condominio di c'hanno di uno vicino all'altro hanno uno spettacolo hanno uno scambio una parola gratis sempre generosa di uno vicino all'altro hanno di per qui è hanno uno scambio una parola e vi aspettano hanno di e poi tra l'altro dalle 20 e 30 manco di contenimento e poi tra l'altro fa per cui chiaramente i lavoratori meglio appunto vi fa pochi perché a 20 giorni i lavoratori meglio pochi perché abbastanza tutti ci va di mezzo chiaramente se ci va di mezzo può immaginare siamo tutti noi sono i cittadini poi certo spende quello che gli pare va dal privato cittadini poi certo 100-300 euro per la visita che invece 100-300 euro per la visita è quello che invece una persona ma manco povera ma normale come tu diciamo tra virgolette normale con uno stipendio decente stipendio non si può permettere concludiamo alla trasmissione però senza non ricordarvi che permettere concludiamo di prossimo andiamo alle 20 poi però senza il ragazzo del condominio di via che hanno uno spettacolo come al solito carino gratis di prossimo per qui e dalle poi e vi aspettano ragazzo il condominio di via dalle 20 e 30 hanno uno spettacolo come al solito molto gratis per cui va e sempre qui e dalle appunto e vi aspettano giorni prossimi e sia martedì dalle 20 e 30 abbraccio a tutte, tutti e tutto da normale follia. tanto, per cui vale la pena appunto vi giorni e tutte, tutti e tutto da normale.